I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati ancora una volta, amici carissimi, siamo insieme come ogni mercoledì per rivivere i momenti principali della settimana di Papa Francesco. Principale l'udienza generale di questa mattina, ma significative anche alcune udienze e soprattutto la celebrazione della Pentecoste con una veglia speciale con i movimenti carismatici e poi la messa in piazza San Pietro. Ma iniziamo appunto dall'udienza generale dedicata alla speranza.
C'era qualcosa di affascinante nella preghiera di Gesù, di talmente affascinante che un giorno i suoi discepoli hanno chiesto di esservi introdotti. L'episodio si trova nel Vangelo di Luca, che tra gli evangelisti è quello che maggiormente ha documentato il mistero del Cristo orante. Il Signore pregava. I discepoli di Gesù sono colpiti dal fatto che lui, specialmente la mattina e la sera, si ritira in solitudine e si immerge in preghiera. E per questo un giorno gli chiedono di insegnare anche a loro a pregare. E allora Gesù, che trasmette quella che è diventata la preghiera cristiana per eccellenza, il Padre nostro. Per la verità, Luca, rispetto a Matteo, ci restituisce l'orazione di Gesù in una forma un po' abbreviata, che incomincia con la semplice vocazione Padre. Tutto il mistero della preghiera cristiana si riassume qui, in questa parola: avere il coraggio di chiamare Dio con il nome di Padre. Lo afferma anche la liturgia quando, invitandoci alla recita comunitaria della preghiera di Gesù, utilizza l'espressione «osiamo dire». Infatti, chiamare Dio con il nome di Padre non è per nulla un fatto scontato. Saremmo portati ad usare i titoli più elevati, che ci sembrano più rispettosi della sua trascendenza. Invece, invocarlo come Padre ci pone in una relazione di confidenza con Lui, come un bambino che si rivolge al suo papà, sapendo di essere amato e curato da Lui. Questa è la grande rivoluzione che il cristianesimo imprime nella psicologia religiosa dell'uomo. Il mistero di Dio, che sempre ci affascina e ci fa sentire piccoli, però non fa più paura, non ci scaccia, non ci angoscia. Questa è una rivoluzione difficile da cogliere nel nostro animo umano, tant'è vero che perfino nei racconti della resurrezione si dice che le donne, dopo aver visto la tomba vuota e l'angelo, fuggirono via perché erano piene di spavento e di stupore. Ma Gesù ci rivela che Dio è Padre buono e ci dice: non abbiate paura. Pensiamo alla parabola del Padre misericordioso. Gesù racconta di un padre che sa essere solo amore per i suoi figli, un padre che non punisce il figlio per la sua arroganza e che è capace perfino di affidargli la sua parte di eredità e lasciarlo andare via di casa. Dio è Padre, dice Gesù, ma non alla maniera umana, perché non c'è nessun padre in questo mondo che ci si comporterebbe come il protagonista di questa parabola. Dio è padre alla sua maniera, buono, indifesso, davanti al libero arbitrio dell'uomo, capace solo di coniugare il verbo amare. Quando il figlio ribelle, dopo aver superato tutto, ritorna finalmente alla casa natale, quel padre non applica criteri di giustizia umana, ma sente anzitutto il bisogno di perdonare e con il suo abbraccio fa capire al figlio che in tutto quel lungo tempo di assenza gli è mancato. È dolorosamente mancato al suo amore di padre. Che mistero insondabile è un Dio che nutre questo tipo di amore nei confronti dei suoi figli. Forse è per questa ragione che, evocando il centro del mistero cristiano, l'Apostolo Paolo non se la sente di tradurre in greco una parola che Gesù in aramaico pronunciava, Abba. Per due volte San Paolo nel suo epistolario tocca questo tema e per due volte lascia quella parola non tradotta nella stessa forma in cui è fiorita sulle labbra di Gesù. Abba, un termine ancora più intimo rispetto a padre e che qualcuno traduce papà, babbo. Cari fratelli e sorelle, non siamo mai soli. Possiamo essere lontani, ostili, potremmo anche professarci senza Dio, ma il Vangelo di Gesù Cristo ci rivela che Dio, che non può stare senza di noi, Lui non sarà mai un Dio senza l'uomo, è Lui che non può stare senza di noi. E questo è un mistero grande. Dio non può essere Dio senza l'uomo. Grande mistero è questo. E questa certezza è la sorgente della nostra speranza, che troviamo custodita in tutte le invocazioni del Padre nostro. Quando abbiamo bisogno di aiuto, Gesù non ci dice di rassegnarci e chiuderci in noi stessi, ma di rivolgerci al Padre e chiedere a Lui con fiducia tutte le nostre necessità, da quelle più evidenti e quotidiane, come il cibo, la salute, il lavoro, fino a quella di essere perdonati e sostenuti nelle tentazioni, non sono lo specchio della nostra solitudine. C'è invece un Padre che sempre ci guarda con amore e che sicuramente non ci abbandona. Adesso vi faccio una proposta. Ognuno di noi ha tanti problemi, tante necessità. Pensiamoci un po', in silenzio, a questi problemi e a queste necessità. Pensiamo anche al Padre, a nostro Padre, che non può essere senza di noi e che in questo momento ci sta guardando. E tutti insieme, con fiducia e speranza, preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Messa in piazza San Pietro, dunque, domenica scorsa, nella solennità di Pentecoste, il Papa ha voluto ricordare l'importanza non solo della presenza dello Spirito Santo, ma soprattutto della presenza dello Spirito Santo in seno al messaggio dell'ecumenismo. E proprio di ecumenismo si è parlato non solo nella messa, ma anche nella veglia della sera prima di sabato.
A Pentecoste nasce la Chiesa. Lo Spirito Santo, afferma il Papa nell'omelia, è il primo dono di Gesù risorto e viene dato per perdonare i peccati. Il perdono è il dono più grande che ci tiene uniti nonostante le diversità. Il Papa esorta a evitare due tentazioni. La prima è quella di cercare la diversità senza l'unità. Succede quando si sceglie di appartenere non alla Chiesa, ma a schieramenti e partiti, magari ritenendosi migliori. O quelli che hanno sempre ragione, sono i cosiddetti custodi della verità.
Allora si diventa tifosi di parte anziché fratelli e sorelle nello stesso spirito, cristiani di destra o di sinistra, prima che di Gesù, custodi inflessibili del passato o avanguardisti del futuro, prima che figli umili e grati della Chiesa.
La tentazione opposta è quella di cercare l'unità senza la diversità.
In questo modo però l'unità diventa uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, di pensare tutti sempre allo stesso modo. Così l'unità finisce per essere omologazione e non c'è più libertà. Ma dice San Paolo, dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà.
Alleluia, Jesus is the Lord.
Jesus is Lord, Gesù è il Signore, è la scritta che campeggia sul palco allestito al Circo Massimo, che si è trasformato in un cenacolo a cielo aperto. Una distesa di preghiera e gioia espressa da migliaia di persone provenienti da diverse parti del mondo. Una veglia dal forte sapore ecumenico, preceduta da canti e toccanti testimonianze in diverse lingue, nel segno della condivisione. Dopo l'arrivo del Papa, salgono con lui sul palco esponenti di altre chiese cristiane. Nella sua meditazione, Papa Francesco ricorda la Pentecoste. L'unità è per la missione, per proclamare che Gesù è il Signore, sottolinea il Papa, per annunciare la buona novella a tutti i popoli, per dimostrare che la pace è possibile, anche se non è facile dimostrarlo al mondo di oggi, ma in nome di Gesù si può fare. Abbiamo differenze, prosegue, ma desideriamo essere una diversità riconciliata, quindi si sofferma sull'ecumenismo del sangue.
Oggi abbiamo scelto di riunirci qui, in questo luogo, perché qui, durante le persecuzioni, vennero martirizzati dei cristiani per il divertimento di quelli che stavano a guardare. Oggi ci sono più martiri di ieri. Oggi ci sono più martiri. Cristiani, quelli che uccidono. I cristiani, prima di ucciderli, non domanda loro: ma tu sei ortodosso, tu sei cattolico, tu sei evangelico, tu sei luterano, tu sei calvinista? No. Tu sei cristiano? Sgozzato subito. Oggi ci sono più dei primi tempi.
Amarci e camminare insieme sono i binari indicati da Francesco. Senza cammino, infatti, non ci metteremo mai d'accordo, sottolinea. Poi il pensiero va al rinnovamento carismatico cattolico.
50 anni di rinnovamento carismatico cattolico. Una corrente di grazia dello Spirito. E perché corrente di grazia? Perché non ha né fondatore, né statuti, né organi di governo. Chiaramente, in questa corrente sono nate molteplici espressioni che certo sono opere umane ispirate dallo Spirito, con vari carismi, ma alla corrente non si possono porre dighe, né si può rinchiudere lo Spirito Santo in una gabbia.
Tra le udienze della settimana il Papa ha voluto incontrare i giovani sacerdoti, ma ha voluto anche incontrare le missionarie della Carità e diversi altri gruppi. Vediamo.
Papa Francesco esorta i missionari della Consolata a riqualificare lo stile missionario. Per fare questo bisogna privilegiare una presenza povera e semplice fra la gente, con sensibilità all'inculturazione del Vangelo, e focalizzare alcuni temi.
Attenzione speciale meritano il dialogo con l'Islam, l'impegno per la promozione della dignità della donna e dei valori della famiglia, la sensibilità per i temi della giustizia e della pace.
Bisogna anche cogliere gli stimoli al rinnovamento provenienti dal contatto con Gesù.
Ciò vi consentirà di essere operosamente presenti nei nuovi areopagi dell'evangelizzazione, privilegiando, anche se ciò dovesse comportare dei sacrifici, l'apertura verso situazioni che, con la loro realtà di particolare bisogno, si rivelano come emblematiche per il nostro tempo.
Fra i suggerimenti di Papa Francesco ai missionari della Consolata, anche quello di attuare un attento discernimento circa la situazione dei popoli fra i quali svolgono la missione e di portare conforto a chi è segnato da grande povertà, ad esempio in Africa e in America Latina. La storia dei vostri istituti, dice, fatta di luce e ombre come in ogni famiglia, è stata segnata dalla croce in questi ultimi tempi. Il riferimento è ai confratelli, alle consorelle che hanno amato il Vangelo fino al sacrificio della vita. Per portare avanti la missione, prosegue, è soprattutto importante sentirsi amati dal Signore, e così l'impegno si configura come una risposta a questo amore. Il Papa conclude il suo discorso con l'auspicio che gli orientamenti elaborati dai rispettivi capitoli generali possano far proseguire con generosità sulla via tracciata dal fondatore, il beato Don Giuseppe Allamano, che nei primi del Novecento dette vita a questi istituti.
Arrivano da Norcia, Cascia, Amatrice, Arquata del Tronto, Acqua Santa, protagonisti di un viaggio, di un'esperienza e di tante emozioni oggi, dopo che da quel 24 agosto scorso, quando la terra ha iniziato a tremare, hanno vissuto solo la paura. E lo ricorda la preside Patrizia Palanca al Papa, molto vicino a tutta la popolazione terremotata, in modo speciale.
Noi non avevamo più nulla. Lei, da solo, con molto coraggio, è venuto da noi. Ci ha insegnato come modificare aspetti negativi di questi scenari spettrali in aspetti positivi.
Ed è quanto vogliono dire anche i bambini al Papa. Da quel giorno si sono cominciati a preparare all'incontro, anche studiando l'enciclica Laudato Si, per capire come aver cura del creato. Ma poi l'emozione è tanta di fronte a Francesco. Saltano i protocolli ed è il Papa stesso a chiamarli.
Mi dicono che devo parlare, ma a me piace ascoltare. Tu vuoi parlare? Vieni. Come sono stati quei giorni dopo il terremoto da voi?
Sono stati difficili.
Sì, raccontami, perché è difficile? Dimmi.
Tutto è crollato, dicono, case, palazzi, scuole. E vi siete ripresi, chiede ancora il Papa, qualcuno ha perso l'anno?
Grazie alla preside abbiamo ripreso la scuola subito, anche dopo svariati problemi con la scuola che comunque era inagibile.
Quello che emerge è il coraggio della gente, la solidarietà.
Quando si lavora tutti insieme per lo stesso scopo, le cose vanno meglio, no?
Poi parlano Camilla, Ginevra, Maria Vittoria. Per fortuna che mia nonna, dice, si è salvata. Ora andiamo a scuola la mattina, finalmente, ed è più bello. E poi, perché non vieni a Cascia? Ed è così che il Papa consegna loro un pensiero, accogliendo le loro paure passate e dando delle calamità una propria lettura.
Le calamità feriscono l'anima, ma il Signore ci aiuta a riprendersi. Avete fiducia nel Signore voi o no?
Sì.
Sicuro?
Sì.
E anche la Madonna? Se abbiamo fiducia, ringraziamo la Madonna per le cose buone che ci ha dato in questa calamità.
E il grazie è un'Ave Maria recitata insieme, ma è anche la parola, spiega Francesco, che piace di più a Gesù.
Voglio ringraziare voi per questa visita, per venire anche a ricordare quel brutto momento.
Un momento che i bambini dicono non ci fa più paura oggi, ma le loro impressioni rivelano più di ogni altra cosa quanto il Papa abbia toccato il cuore a ciascuno. Sentiamo le voci raccolte da Giorgio Saracino.
Io non ho tanto paura del terremoto, però quando c'è il terremoto, tipo l'altro ieri ha fatto una scossa di 3.6, lì mi sono impaurito.
Io avevo paura di perdere certe persone, ma fortunatamente non le ho perse. Per il Papa mi è piaciuto un sacco perché mi ha dato gioia, tante altre emozioni.
Beh, noi abbiamo speranza di ripartire, quindi speriamo bene. C'è una preoccupazione nel cuore di Francesco circa le pontificie opere missionarie, già a loro ben nota, e cioè che esse si riducano ad un'organizzazione che raccoglie e distribuisce aiuti economici per le chiese più bisognose. Per evitare questo rischio è necessario per loro individuare vie nuove e modalità più ecclesiali di servizio alla missione universale della Chiesa, da qui l'annuncio all'udienza di questa mattina. Per rinnovare l'ardore e la passione, ha detto il Papa, ho accolto con molto favore la vostra proposta di indire un tempo straordinario di preghiera e di riflessione sulla Missio ad Gentes. Chiederò a tutta la Chiesa di dedicare il mese di ottobre dell'anno 2019 a questa finalità. Il 2019 perché cade in quell'anno il centenario della lettera apostolica Maximum Illud del Papa Benedetto XV, in cui si ricorda quanto sia necessaria all'efficacia dell'apostolato la santità della vita. Chi predica Dio sia uomo di Dio, esortava Benedetto XV. Rinnovarsi richiede conversione, continua Francesco, richiede di vivere la missione come opportunità di annunciare Cristo e di farlo incontrare, rendendo gli altri partecipi del nostro incontro personale con Lui. Il Papa cita poi le parole del Beato Paolo VI, evangelizzatrice, la Chiesa comincia con l'evangelizzare se stessa e spiega, popolo di Dio immerso nel mondo e spesso tentato dagli idoli, la Chiesa ha sempre bisogno di sentir proclamare le grandi opere di Dio che l'hanno convertita al Signore. Ciò vuol dire, in una parola, conclude, che essa ha sempre bisogno di essere evangelizzata se vuol conservare la freschezza, lo slancio e la forza per annunciare il Vangelo agli altri.
Per ringraziare il mio Signore.
Clima festoso in aula Paolo VI, dove migliaia di giovani hanno accolto Papa Francesco con affetto ed entusiasmo. Il pontefice, con una modalità che gli è connaturale, ha dialogato con i ragazzi, rispondendo in particolare alle domande di tre di loro. A Marta, che gli confidava di aver paura per il salto dalla terza media al liceo, Francesco ha sottolineato che la vita è un continuo buongiorno e arrivederci, e ancora ha affermato che se uno non impara a congedarsi bene, ma imparerà ad incontrare nuova gente. Il Papa ha così risposto alla domanda di Giulia su come poter cambiare il mondo. Innanzitutto, ha detto Francesco, bisogna essere consapevoli che nessuno ha la bacchetta magica per cambiare il mondo. Quindi ha messo l'accento sul cuore come motore di un autentico cambiamento.
Il mondo si cambia aprendo il cuore, ascoltando gli altri, ricevendo gli altri, condividendo le cose. E voi potete fare lo stesso.
Francesco ha quindi chiesto ai ragazzi di non rispondere mai al male con il male, neppure di rispondere agli insulti. Gesù, ha rammentato, ci chiede di pregare per tutti, anche per i nostri nemici. È stata dunque la volta di Tanio, ragazzo bulgaro adottato, che ha raccontato la sua commovente storia di sofferenza, chiedendo al Papa come si faccia a credere al Signore di fronte al dolore che colpisce i bambini. Francesco ha confidato che non è possibile trovare spiegazioni razionali per la sofferenza di un bambino, soltanto a detto, rivolgendosi a Tanio, troverai qualche spiegazione nell'amore di quelli che ti vogliono bene e ti sostengono.
Io ti dico sinceramente, e tu capirai bene questo, quando mi faccio io nella preghiera la domanda perché soffrono i bambini, dal solito la faccio quando vado a un ospedale di bambini e poi esco, ti dico la verità, col cuore, non dico distrutto, ma molto addolorato. Il Signore non mi risponde. E soltanto guardo il crocifisso. Se Dio ha permesso che il suo figlio soffrisse così per noi, qualche cosa deve avere lì che abbia un senso. Ma, caro Tanio, io non posso spiegarti il senso.
Ed ha concluso ringraziando Tanio per la sua domanda, perché ha osservato è importante che voi, ragazzi e ragazze, incominciate a capire queste cose, perché questo vi aiuterà a crescere bene e ad andare avanti.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito, grazie a tutti i colleghi, e rimanete in ascolto dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.